Stasera continuiamo quel percorso iniziato con l'esame di due figure come quella di Benjamin e Krakauer la volta scorsa, con Carlo Amore, Maurizio Guerri e Ubaldo Fadini. Si tratta a questo punto della società occidentale del secondo dopoguerra. C'è stata la guerra, ci sono state le distruzioni che essa ha comportato, i grandi bombardamenti sulle città europee, c'è la ricostruzione, quella che è stata definita la prima alluvione immobiliarista per quanto riguarda le città del nord Italia, la seconda sarà quella degli anni 90. Ci sono in atto delle grandi trasformazioni nel modo di vivere, di lavorare, di stare insieme, che coinvolgono le popolazioni urbanizzate. Sono anche gli anni, soprattutto per l'Italia, ma non solo, dei grandi cicli di immigrazione, il grande spostamento, la fuga dalle campagne, lo spostamento nelle città. Per queste nuove masse proletarie, la costruzione di quelle che Bocca definiva scatole di scarpe rovesciate, c'è l'introduzione su larga scala del planning per molte realtà urbane europee, è l'introduzione di una pianificazione, di una teorizzazione pratica delle nuove necessità dell'organizzazione capitalista del territorio e della vita delle persone. Di mezzo, ripeto, c'è stata la guerra, che va vista anche come sostanziale distruzione del proletariato come forza storica, e dopo questa immane distruzione non solo di vite umane ma di prospettive politico-rivoluzionarie, c'è da organizzare la vita di queste nuove masse nelle nuove condizioni. Ecco, su tutto ciò si applica lo sforzo teorico e la riflessione degli autori che prendiamo in considerazione stasera: Henri Lefebvre e i situazionisti. Verrà detto qualcosa per definire il loro profilo politico-intellettuale, i rapporti molto importanti che sono esistiti tra gli uni e l'altro. L'attenzione però dovrebbe essere focalizzata su, appunto, Lefebvre, i situazionisti e la città, sia in termini di analisi sia in termini di utopia e tentativo di pratica di un uso diverso, creativo, libero e intenzionalmente sovversivo degli spazi metropolitani nella distruzione in atto della città storica europea, che era stata teatro della storia, dei grandi passaggi della storia del vecchio continente. Si tratta di ripensare la possibilità di stare in una maniera non passiva, non isolata, non separata, non in una vita scandita dal ciclo della riproduzione e del consumo, di stare in un'altra maniera e di ripensare e riprogettare questo spazio. E questo sarà, appunto, uno dei centri focali di questa prima fase, per quanto riguarda prima fase in quegli anni, perché poi soprattutto per Lefebvre c'erano stati percorsi teorici precedenti, però di questa prima stagione in quegli anni 50 che saranno seguiti poi da una serie di verifiche pratiche per gli uni e per gli altri. Ecco, io come introduzione volevo solo dare queste coordinate storiche della faccenda. Poi la parola ai due invitati, Gianfranco Marelli, un compagno studioso dei situazionisti, che rivedo con piacere adesso dopo i bei giorni passati dalla Nanni Cesarano, però sono passati anche diversi anni. La Simona De Simoni non la conosco, però ha il cognome facile, quindi diversamente da Fadini che non mi veniva la volta scorsa, lo posso dire con sicurezza. Beh, lei è esperta, se possiamo dire così, perché è uno di quei termini che non bisognerebbe usare come altri in quel giro, no? L'esperto era da bastonare sui denti, però insomma ne sa di Lefebvre e ce lo racconterà. Ecco, si pensava di iniziare con Gianfranco, ecco, come la volta scorsa, poi sarà nel gioco delle domande, degli interventi, delle sollecitazioni che la serata proseguirà.
Buonasera e grazie per essere qui presenti. Io ringrazio poi anche gli organizzatori di questo seminario e volevo, se me lo consentite, distribuire un testo, cioè degli appunti fatti da chi ancora non era situazionista, ma lo diventerà da lì a poco più di 2 anni, perché secondo me si potrebbe partire da questo testo per comprendere, no, il pensiero dei situazionisti in ragione del loro progetto di trasformare l'ambiente e quindi di costruire delle situazioni. Quindi il mio intervento non vuole tanto fare la ricostruzione di questo movimento dell'internazionale situazionista, che ebbe una vita molto breve, dal 1957 al 1972, e che fu tra i movimenti protagonisti del maggio francese, anticipando, no, questa voglia, questo desiderio di trasformare, di cambiare la vita e trasformare il mondo. Ma mi limito, anche perché secondo me è la parte, diciamo, più interessante per questo tipo di seminario, a osservare come nell'immediato dopoguerra, no, quindi mi riallaccio a quanto diceva poc'anzi Alberto, questa necessità di costruire delle città, no, aveva poi determinato, no, la costruzione di quello che alcuni definirono dei veri e propri cementi, no, cimiteri di cemento armato. Allora, il testo che potete correre, no, è un testo che fu pubblicato nel 1955 in una rivista francese, meglio parigina, che si chiamava Potlatch. Ora, è importante capire come una delle chiavi fondamentali per comprendere il pensiero situazionista è riportarlo alla teoria, o meglio, all'ottaggio su un dono che Marcel Mauss pubblicò nel 1923. Perché? Perché questo saggio sul dono è, a mio avviso, fondamentale per capire come i situazionisti credevano possibile cambiare, rovesciare, trasformare la società economica basandosi sulla gratuità, o meglio, basandosi sulla dilapidazione. Allora mi spiego, Potlatch, molti di voi sanno, è un rituale che veniva compiuto da alcune tribù indiane dell'America occidentale ed era basato sul dono, no? Si trovavano alcune tribù e si cambiavano il dono. Ora, la cosa interessante è che poi è a fondamento di questa economia che il dono innanzitutto serviva a stemperare qualsiasi attrito tra le due componenti, perché chi riceveva il dono non doveva accoglierlo, ma poi doveva a sua volta riproporlo in forma più sontuosa. In altre parole, come quando si va a un bar e si offre un caffè a un amico, no? La volta successiva l'amico ti offre un caffè o quello che vuoi. Oppure, se vogliamo metterlo in termini legati alla rete, è l'open source, no? Il fatto che rimane, no? La cosa più importante è quella di rompere con il sistema del mercimonio, del mercato, no? Attraverso la dilapidazione. Questa piccola premessa per dirvi che questa rivista, che prima era semplicemente un foglio circostellato, veniva distribuita gratuitamente, no? Nell'ambiente francese. E poi, come sicuramente Simona vi parlerà, è stata anche un possibile veicolo che ha permesso un incontro tra Henri de Sèvres e Guy Debord, che, come penso sappiate, è una delle figure più hanno caratterizzato il pensiero situazionista. Ora, il dono quindi è al centro dell'analisi situazionista. Per cosa? Perché uno degli aspetti fondanti del pensiero dei situazionisti è legato alla città, è legato all'architettura, è legato all'urbanistica. Non a caso, no? I componenti iniziali di questo piccolo movimento erano architetti, urbanisti, filosofi, e la loro idea di costruire delle situazioni non poteva prescindere che dal trasformare un tessuto urbano, che anche qua è un'altra parola usata e abusata da chi analizza il situazionismo, e rompere il concetto di spettacolo. Sostanzialmente i situazionisti credevano che nel secondo dopoguerra l'uomo è merce non soltanto nell'atto di produrla, ma è inerte nell'atto di consumarla, e a sua volta è consumato come inerte. E questo ambiente è l'ambiente urbano, l'ambiente delle grandi città, in questo caso di Parigi, no? Un ambiente in cui si cercava, e l'architettura era caratterizzata dal funzionalismo e dalle corruzioni, cioè si cercava di strappare al territorio la strada, costruire degli ensemble, no? Degli edifici, no? Che fungessero da isole separate dal contesto urbano. Non a caso appunto Guizebord, tra i molti modi che amava definirsi dottore nulla, grande editore e così via, una delle definizioni che allora preferiva era uomo di strada e di città. Ora, questi uomini di strada e di città cosa facevano? Oltre che a scrivere questo podcast, che poi, come vedete, ha delle proposte che, se noi lo osserviamo, no, con gli occhi prudenti, ci sembrano ovviamente privi di qualsiasi tensione, di qualsiasi paura. Non c'è un'atmosfera come oggi c'è in ogni città di sicurezza, no? L'idea di permettere agli abitanti di gestire la luce delle nazioni, oppure l'idea di aprire di notte, no? Il metro per le passeggiate, oppure sono cose che trovate, l'idea di porre i quadri, i capolavori, dai musei ai bar, ai bistro e via. Posso tra l'altro un'idea molto molto centrale in questo progetto di abbellimento nazionale di Parigi, no? Quando appunto decidono di eliminare il nome di santo nelle vie, quando appunto decidono di aprire le carceri, no, per permettere uno scambio tra i prigionieri e gli ospitanti. Ecco, un'idea fondamentale è quella di cosa ne facciamo delle chiese. Questo poi mi sarà utile, no, per ragionare su un testo che fu fondamentale nella spaccatura tra Debord, Vanegem e Lefebvre. Allora, il problema delle chiese, come potete leggere, no, a metà del primo foglio, è come un riassunto di una riunione, no? Per cui si stabilisce che le proposte per le chiese sono quattro soluzioni diverse, riconosciute e difendibili fino a un giudizio mediante sperimentazione, che fa prontamente tre fai nel migliore. Allora, ci sono quattro proposte sulle chiese. La prima, di Debord, si dichiara favorevole alla distruzione totale degli edifici religiosi di ogni confessione, che non ne resti traccia e cediamo lo spazio. Woman propone invece di conservare le chiese votandole di ogni contatore di giorno e di lasciarli come edifici comuni, di lasciarli giocare ai bambini. Michelle Bertin chiede di chiudere appartamenti di chiese in modo che le rovine rimanenti non rivedano più la loro primitiva destinazione. La soluzione perfetta sarebbe quella di rendere completamente solo la chiesa e di ricostruire le rovine al suo posto. Poi c'è Filon che dice che vuole trasformare le chiese in case che facciano paura, utilizzare la loro attuale atmosfera accentuando gli effetti di panico. Ecco, alla fine tutti concordano nel respingere l'obiezione estetica, nell'obiettivo di ammiratori del portale di Chartres, perché la bellezza, quando non è una promessa di felicità, deve essere distrutta. La bellezza, quando non è una promessa di felicità, deve essere distrutta. Perché altro tema importante del pensiero situazionista è l'idea nuova di felicità. Siamo in pieno sviluppo del sistema consumistico, per cui ormai i giovani, no, hanno superato, no, il momento della mancanza, no, che era proprio dei genitori, no? La guerra, la paura della morte, la necessità di provvedere ai bisogni di prima necessità, e lo sviluppo economico capitalista propone un nuovo modello, no? Un modello consumistico, no? Che da una parte, come ti ho detto, costruisce queste città, ma costruisce queste città non tanto per la circolazione delle persone, quanto per la circolazione delle merci. Il problema è che allora, da parte di alcuni gruppi, il problema del consumo, il problema della merce, era definito, come dire, è tutto qua. Cioè, tutto quello che vi si propone, questo concetto di sviluppo, questo concetto di progresso, non fa altro che farmi diventare ricco di cose povere. Per cui questo rifiuto di quello che poteva sembrare la felicità nel consumo, per una nuova idea di felicità, per un'idea che superasse, no? Come dire, e come succede tuttora, la tecnologia che noi utilizziamo sembra sempre più un giocattolo che ci danno per farci divertire. Cioè, le potenzialità tecnologiche che già da ora potrebbero consentirci di cambiare radicalmente la società, no? Basti pensare appunto al fatto che comunque ancora oggi siamo costretti a lavorare o siamo costretti a cercare lavoro, no? Mentre lo sviluppo tecnologico sicuramente garantirebbe una soluzione radicale a questo problema. Ebbene, proprio perché la tecnologia, la scienza, è in mano a un sistema economico produttivo che non vuole perdere il proprio dominio, no? Cosa fa? Di quella tecnologia ci dà un giocattolo, ci dà la novità. Ora, ecco, nei primi anni 60, questa novità, no? Questa presunta felicità era combattuta. E tutto qua, c'è di meglio. Non si può vivere in città che sono dei cimiteri. Non si può vivere in città dove è negata la circolazione delle persone, dove è cancellata ogni comunicazione, no? Proprio fisica, viaria, stradale. E quindi l'idea dei situazionisti è quella di partire da un altro concetto di felicità e di pensare come questa felicità possa essere immediatamente attuata. Quindi parlo ancora per 5 minuti, poi lascio la palla a Simona. Questa nuova idea di felicità ha a che vedere con la critica della vita quotidiana, con un pensiero che in un certo qual modo vuole rivisitare le teorie, no, del marxismo, no, ponendo al centro della questione la qualità della vita, o meglio, il fatto che si vive in una condizione di sottosviluppo della vita quotidiana. Cioè, si potrebbe vivere meglio, si potrebbe vivere con più felicità, ma il sistema, proprio perché vuole controllare il dominio sulle persone, no? Non ce la permette. Quindi, in dono, la felicità, la critica della vita quotidiana sono alcuni dei momenti importanti che hanno permesso all'internazionale situazionista di sviluppare un pensiero critico, radicale, capace di pensare, di immaginare come fosse possibile già da ora cambiare la propria qualità della vita. E questo è uno dei temi che accomuna, a mio avviso, quel pensare comune, quell'immaginario collettivo che è centrale per poter capire i movimenti di protesta della seconda metà degli anni 60. Cioè, quell'idea che bisogna partire dai propri desideri, perché realizzare i propri desideri vuol dire fare la rivoluzione. Un'ultima cosa. Sempre per quanto riguarda i situazionisti e la città. Ora, in questo rapporto, in questo progetto di abbellimento, i lettristi, no? I situazionisti nascono da alcuni gruppi di intellettuali, di artisti, tra cui anche l'internazionale lettrista, avevano fu dettato l'abbellimento di Poggi. Ovviamente nel corso dello sviluppo del movimento situazionista ci sono altre idee, no? Per realizzare quello che loro definiscono una costruzione di situazioni, a partire dall'ipotesi di creare delle nuove città. Ora, nel 1971 i situazionisti avevano individuato, però onestamente vi dico che ancora non sono riuscito a localizzarla bene, una piccola isola del Mediterraneo dove poter sperimentare di nuovo la costruzione di una città. Questo anche grazie al fatto che all'interno dei situazionisti vi erano dei rapporti anche che potevano consentire una disponibilità economica. Ecco, ma quello che a me importa, se volete poi posso approfondire il tema, quello che mi importa è che costantemente l'idea dei situazionisti è stata un'idea pratica, cioè cambiare la vita, no? La critica della vita quotidiana per opporsi a un concetto di spettacolo, no? Perché come scrive Vanegem, lo spettacolo non è nient'altro che la pianificazione della felicità. Contro questa pianificazione della felicità i situazionisti hanno pensato di immaginare delle nuove città, immaginare delle basi situazioniste. E per esempio durante i morti del maggio francese i situazionisti sono stati tra coloro che hanno pensato di dedicare a Charcuterie una statua, no? Che era stata distrutta durante la Comune di Parigi, no? E l'avevano edificata in Caltanissetta, no? Una statua a Charcuterie. Ultima questione, così mi rilascio con Lefebvre. Lefebvre è un importante pensatore, filosofo, che, come vi dirà Simona, ha studiato soprattutto la città e soprattutto la critica, no, della vita quotidiana. L'incontro tra Lefebvre e i situazionisti è un incontro d'amore e d'odio. D'amore perché in un certo qual modo la teoria dei momenti coincide con la teoria della costruzione di situazioni. D'odio perché vi fu uno scontro, a parte questioni personali, ma vi fu uno scontro riguardo la pubblicazione di un saggio che tesi sulla Comune di Parigi, che fu fatto, no, a più mani da De Vaudre, Lefebvre e Vanegem, ma che poi pubblicò soltanto Lefebvre. Ora, sulla Comune di Parigi c'è da dire una cosa, che nemmeno i situazionisti erano d'accordo su come difendere o non difendere il museo del... Anzi, fu l'uffantiacque tra i cosiddetti artisti e i cosiddetti politici, perché i politici sostenevano che di fronte alle armate di Kiev l'unica cosa era mettere il capolavoro no, sulle barricate. Voglio vedere se sparano alla Gioconda o alla Statua della Medusa. Ovviamente questo non poteva essere accettato dai pittori che ovviamente difendevano le opere. Grazie, scusate.
Sì, intanto grazie per questo intervento. Cerco di riprendere insomma un po' il collegamento e anche l'idea di questo percorso seminariale, che sta cercando semplicemente di offrire dei momenti di passaggio chiave della trasformazione dei territori, ma soprattutto dell'urbano, in relazione a non solo delle riflessioni artistiche, filosofiche e politiche, ma anche a delle pratiche che hanno cercato poi di innervare e si sono innervate con momenti specifici. Questa serata è particolarmente importante perché va a segnare un passaggio decisivo, che è quello appunto del dopoguerra, come indicava Roberto, dove la città diventa città fabbrica, e uso insomma una indicazione lefebriana, colonizza il territorio. In questo movimento di colonizzazione del territorio, perché che cosa si dà? Che cosa cerchiamo di capire? Si dà una colonizzazione delle esistenze. Ed è per questo che un sovvertimento di senso, come quello indicato dai situazionisti in maniera più o meno umoristica, di messa a crisi dell'idea della ripartizione tra tempo lavoro, tempo vita e il tempo dell'oasir, salta in direzione di una colonizzazione compiuta di un tempo vita nel suo insieme. Ma questo si dà proprio anche molto materialmente nella costruzione di una urbanizzazione che perdura fino agli anni 70, anche con intenti talora, come dire, generosi, no? Si costruiscono delle periferie con degli agglomerati che dovrebbero accogliere. In realtà quegli agglomerati prevedono una spazialità che è una spazialità molto rigidamente ripartita, dove il grande agglomerato sta allo spazio verde distante, dove il grande agglomerato dovrebbe simulare una dimensione di comunità che in realtà non si realizza. E come mai non si realizza? Questo è un interrogativo che a mio avviso perdura tuttora. Non si realizza a causa di uno stigma, di una identificazione del luogo, di un'appartenenza a quel luogo, a quella stratificazione sociale che, come dire, immediatamente crea una categorizzazione, un'appartenenza. In quel momento storico le periferie diventano l'urbano. Ancora oggi, se noi vogliamo ragionare sulla città, è evidente, se ancora di città è possibile parlare in senso tradizionale, che a partire proprio da quel momento la città come sua dimensione, ma direi anche la metropoli stessa, salta, e salta in direzione di una esplosione urbana dove il progetto urbanistico non è più in grado di razionalizzare, cioè di governare il territorio. In questa esplosione quello che si dà è che la critica situazionista va nella dimensione, nella direzione del sovvertimento di senso, e Lefebvre, a mio avviso, ha un pregio infinito nel riportare una critica marxiana molto molto severa, molto ortodossa, in direzione però di aspetti dell'esistere, del quotidiano e dell'abitare come dimensione non più all'atto del processo lavorativo, ma addirittura meccanismo primario di quel processo stesso. Io credo che queste interrogazioni, al di là degli esiti che possono aver avuto, permangono come strumenti molto utili oggi per leggere delle spazialità che vengono surcodificate dai regimi della comunicazione. Passo con questo la parola a Simona De Simoni, che ringrazio insieme a Gianfranco Marelli di essere qui. Simona De Simoni è una ricercatrice studiosa di Lefebvre, che spero ci offrirà un modo, insomma, insieme per proseguire questo ciclo seminariale che, vi ricordo, parte dall'inizio del Novecento e avrà come primo punto di approdo nella prossima sessione la città dalla città fabbrica alla città esplosa, cioè arriviamo a Mike Davis. Grazie. Prego, Simone.